Tempi morti, Matthew McAllister. Sono in molti ad avere idee ben precise sulla guerra in Iraq. Immagino che la maggior parte di queste opinioni sia fondata sulle notizie riportate dai giornalisti che si sono occupati di guerra e di terrorismo, a partire dagli attacchi alle Torri Gemelle nel settembre 2001. Io sono una di quelle voci. Il mio lavoro è quello di raccontarvi come sono le guerre e le cose che vi accadono. Quando rientravo a Londra dopo 6 settimane in giro per l'Iraq, ho smesso di andarci all'inizio del 2005 perché, dopo 3 anni di assidue frequentazioni, mi spaventava troppo l'idea di tornarci. Mi chiedevo spesso come potessero le persone in patria avere convinzioni così salde al riguardo e da cosa derivasse il loro giudizio su una guerra tanto lontana. A casa ero generalmente di malumore e scostante. Le mie risposte spazientite ammutolivano intere tavolate quando mi si facevano domande sull'Iraq. Sono diventato più trattabile con il tempo, almeno così spero. Ma devo ammettere che ci sono ancora cose che cerco di evitare di dire a coloro che criticano il lavoro dei giornalisti impegnati in Iraq e sembrano avere opinioni inamovibili riguardo alla guerra. Mi verrebbe di domandare loro: pensi che rischiamo le nostre vite ogni giorno in modo da tornare nelle nostre camere d'albergo e scrivere bugie o informazioni distorte? Perché mi domandi com'è davvero la situazione in Iraq? Non pensi che lo scriva già nei miei reportage? Credi forse che mi stia tenendo per me tutti i dettagli più piccanti? Hai mai letto i miei pezzi? Ma i giornali, li leggi mai? Ci sei mai stato in guerra? Hai mai visto persone morire di morte violenta, siano esse soldati americani o bambini iracheni? Hai mai visto un morto? Hai mai sentito il suono dei proiettili, quello dei razzi o delle bombe? Quanti dei tuoi amici sono stati colpiti a morte o bombardati? Sai qual è la differenza fra un sunnita e uno sciita? Che libri hai letto sulla storia dell'Iraq o sull'Islam? Qualunque siano le bugie che ti sono state raccontate dai nostri governi, preferiresti che a Baghdad fosse ancora al potere un maniaco sterminatore? Non abbiamo imparato nulla dal nostro ignorare la situazione in Ruanda o in Bosnia. Le nostre ricchezze e il potere non ci rendono forse corresponsabili? Hai mai visto con i tuoi occhi quale impatto possa avere sulla vita dei poveri e degli inermi il nostro mancato agire? Puoi capire perché una madre sciita a sud di Baghdad, i cui figli erano stati rapiti anni prima e giustiziati, mi abbia detto nell'estate del 2003 che George Bush era nelle grazie di Dio per avere sentimenti umanitari e perché era riuscito a destituire Saddam Hussein. Ma soprattutto, quello che più vorrei davvero domandare a chiunque abbia idee così precise su questa guerra è: come puoi essere così sicuro delle cose in cui credi o del significato di questo conflitto, se non l'hai mai visto e vissuto in prima persona? Io che l'ho visto da ogni lato, lo giuro, non ho davvero nessuna idea di cosa tutto questo significhi. Com'è che allora tu sei tanto sicuro? Non ho mai posto a nessuno queste domande perché sono intollerabilmente crude e altezzose, e in fondo nemmeno giuste. Per fare un esempio, pur non essendo mai stato in Sudafrica durante l'apartheid, ho sempre avuto una posizione piuttosto chiara rispetto a quella situazione. È chiaro che le persone hanno diritto di avere le proprie idee, come è giusto che le condividano con gli altri. Semplicemente non volevo sentirle. Ma era comunque molto difficile evitarle. Frequento quella che poi è diventata mia moglie dall'autunno del 2003. Lavoro nel mondo dell'arte. Di conseguenza, ho iniziato ad andare a molte inaugurazioni e a visitare mostre insieme a lei. E mi sono reso conto che il lavoro degli artisti andava sempre più legandosi alle tematiche della guerra. Ciò nonostante, devo ancora trovare un'opera che abbia davvero colto l'essenza degli eventi succedutisi dopo l'11 settembre. Prendiamo ad esempio un artista così noto da non badare certo ai miei commenti, Sigmar Polk. Nella sua personale alla Tate Modern nel 2003 c'era un lavoro che trattava della guerra in Afghanistan. Riporto un passo su quest'opera tratto dal sito web della Tate. Gli uomini a cavallo talebani fotografati dal satellite in The Hunt for the Taliban and Al-Qaeda 2002-2003 riappaiono in History of Everything 2 2002 e ancora in I Live on My Own World But It's Okay They Know Me Here 2002, dove sono stati ingigantiti fino a disintegrare l'immagine. Il ripetersi di questo elemento nell'opera di Polk riflette la rapida e ossessiva circolazione delle immagini all'interno dei media e indica con quanta facilità possono essere manipolate, mutando conseguentemente in maniera drastica il loro significato. Con buona probabilità non è esattamente quello che Polk intendeva con il suo lavoro, anche se è altrettanto probabile che abbia comunque approvato questo testo. In tal caso sarebbe superficiale, e il suo punto di vista riguardo eventi tanto importanti sarebbe di una banalità disarmante. Soprattutto se, rivolgendo la propria attenzione a una guerra che fino a quel punto era già costata migliaia di vite, quanto di meglio è riuscito a elaborare è una trita tesi sulla facilità di manipolazione dell'immagine. Ricordo di aver camminato per le stanze della mostra insieme alla mia futura compagna in uno stato crescente di irritazione e noia. Immagino che non sia colpa di Polk se non ha nessuna diretta esperienza della guerra da trasmettere attraverso il proprio lavoro. Questo è uno di quei conflitti che, a differenza di molti altri che lo hanno preceduto, richiede che un datore di lavoro ti mandi al fronte perché la guerra ti tocchi personalmente. Ad eccezione naturalmente delle vittime e dei feriti degli attacchi terroristici in Europa o negli Stati Uniti e dei loro familiari. Volontari, camionisti, giornalisti, diplomatici, sorveglianti, cuochi, sono tutti assunti, pagati e spediti nelle zone di guerra. Sono tutti lì di propria volontà. La guerra è una scelta lavorativa all'estero. La guerra non arriva quasi mai a casa nostra. Non c'è la leva obbligatoria, nessun razionamento, nessun incremento sulle tasse e il numero dei funerali militari è trascurabile. Nella vita di tutti i giorni, nella mia esperienza quotidiana, non ricordo di aver mai incontrato un veterano ferito. Anche il prezzo del petrolio sembra scendere. È forse per questo che trovare una ragione a questa guerra è difficile, ancora di più che per quelle passate. A parte alcuni occasionali e statisticamente irrilevanti attacchi terroristici, questa è una guerra che sta accadendo altrove. E suppongo sia questo il motivo per cui è così difficile capirne il significato. Mi domando se dopo tutto abbia davvero senso cercare una ragione o se non sia un'assoluta perdita di tempo. Tutti i migliori libri e film che conosco sulla guerra sembrano essere incentrati sullo spreco, sulla sua inutilità, più che sulle sue ragioni. Niente di nuovo sul fronte occidentale, comma 22, Il cacciatore, o Dispatches di Michel Herr. Forse niente di nuovo sul fronte occidentale è il mio preferito. Il titolo fa riferimento a un giorno preciso del 1918, in cui i dispacci dell'armata tedesca non sembrano dover riportare niente che appaia degno di nota, non essendo la morte di tanti soldati una notizia sufficientemente significativa e non rappresentando in alcun modo una novità. Di conseguenza le vite dei soldati e la loro morte rimangono senza alcun significato. Non sono sicuro che ci sia un significato nelle cose, al di fuori o al di dentro della guerra. Ma se c'è qualcosa di completamente privo di senso nella vita, questo deve certamente essere cercato nel brutto, in ciò che vorremmo evitare a ogni costo. Trovo un senso, sarebbe forse meglio dire gioia o valore, in cose come il giardinaggio, nel cucinare, nello stare con gli amici, nel leggere un libro o nel guardare il calcio. Durante tutte le guerre cui ho assistito non sono riuscito molto a gioire di tutte queste cose. Cucinavo un po' a Baghdad. Là ho visto anche alcune partite degli europei del 2004. Ho letto qualche libro, ma generalmente ero troppo stressato o concentrato sulla politica irachena o sull'attività della milizia americana per potermi immergere completamente nella lettura. Niente giardinaggio. Se è stato per me difficile trovare gioia nel cucinare, nel fare giardinaggio, nella lettura o nel calcio in tempo di guerra, beh, immagino che debba essere stato ancor più difficile per un qualsiasi iracheno. Ciò che faccio costantemente durante le guerre, molto più di quanto riesca a fare a Londra, è uscire con gli amici e farne di nuovi. È quello che fanno tutti durante la guerra, civili, soldati, giornalisti. Ci sono tanti momenti di depressione e un sacco di tempo per parlare. Se sei depresso o annoiato dai tuoi soliti amici, ti suggerisco di farti assumere immediatamente per un qualsiasi lavoro che ti porti in Iraq. Tutti fanno amicizia, è fantastico. I soldati passano più tempo con gli amici di ogni altra categoria di persone, anche più dei bambini che vanno a scuola, dal momento che hanno spesso lunghe vacanze che li tengono lontani gli uni dagli altri. Una volta, durante la battaglia di Fallujah nel novembre 2004, sono stato seduto per molte ore dietro a un veicolo da combattimento Bradley, una specie di piccolo carro armato che ospita circa 6 uomini in una piccola cabina corazzata nel lato posteriore. Tutti i soldati americani che erano con me, pronti ad affrontare una morte imminente, mentre avrebbero dovuto essere a casa, andare al college o dietro alle ragazze, si scambiavano battute a catena prendendosi in giro sui risultati che le loro foto pubblicate su amihotornot.com ricevevano ed erano pronti a morire l'uno per l'altro. Uno lo fece. Dal punto di vista dei soldati, loro sono lì soprattutto per una ragione. quella di proteggersi l'un l'altro. Per loro combattere è principalmente un atto di amicizia. Ho incontrato soldati con un buco in testa che piangevano mentre li portavano via in barella per aver abbandonato i propri compagni. Ho guardato altri che correvano in mezzo a una pioggia di proiettili per andare a salvare un giovane, il cui braccio era saltato, dilaniato da una granata sparata con un razzo. Questo tipo di amicizia è moneta comune durante la guerra. Non è forse esattamente la stessa cosa per i giornalisti, ma è comunque qualcosa di molto simile. Mai, durante la mia vita adulta, ho passato così tanto tempo parlando insieme ai miei amici, mangiando con loro notte dopo notte, settimana dopo settimana, lavorando gomito a gomito, mentre ci sparavano o mentre esploravamo luoghi sconosciuti. Li amo, e sono in molti, di una passione assurda. Ed è un amore rapido, costruito nel lasso di un pomeriggio o di una serata di confidenze e di bevute. Mi sono sposato ai primi del 2006. Buona parte del gruppo di persone che sono arrivate a Londra per la cerimonia erano corrispondenti o fotografi di guerra. Sono arrivati da ogni angolo del mondo in teoria per vedermi sposato. Ma in realtà non era altro che il pretesto per una grande rimpatriata, come non ce ne sono state da quando l'Iraq è diventato troppo pericoloso e in molti se ne sono andati. Mi sono sposato i primi del 2006. Buona parte del gruppo di persone che sono arrivate a Londra per la cerimonia erano corrispondenti o fotografi di guerra. Sono arrivati da ogni angolo del mondo in teoria per vedermi sposato. Ma in realtà non era altro che il pretesto per una grande rimpatriata. Come non ce ne sono state da quando l'Iraq è diventato troppo pericoloso e in molti se ne sono andati. Non credo sia un caso che grandi film o romanzi di guerra come Il Cacciatore o Niente di Nuovo sul fronte occidentale non descrivano il nemico, che a malapena si vede, o gli scontri, poco frequenti anche nelle più dure delle guerre, ma parlino piuttosto di amicizie. Che sono onnipresenti. L'unica cosa che ti rimane dopo una guerra sono gli amici, qualunque sia stato il tuo ruolo in essa. Non c'è nient'altro di buono, nessuna convinzione, nessuna certezza, nessun significato.